buonasera, buon pomeriggio, benvenuti a questa nuova puntata di Hack Generation, nuova stagione. Sono qua, sono Steven e sono qua con Otacon.
Ciao.
E due new entry, come vi volete far chiamare?
Ardi.
Ok.
Nobi.
Perché qua tra i nick ci si perde sempre, non si sa mai se usare il nome vero e il nome falso. Quindi, bene, allora... Non perdiamo tempo. Beh, non so, volete presentarvi voi? Volete dire qualcosa su voi stessi?
No.
No, assolutamente no.
Facciamo una presentazione obbligatoria.
Facciamo una presentazione obbligatoria. Diteci chi siete, voi due new entry. Non si sa.
No,
studenti del Politecnico di Milano, membri del Pool.
Passavo di qui, ho pensato di fare una programmazione.
Sei finito. Ti hanno
preso per caso.
Ti hanno appoppato le cuffie e sei finito dentro una radio. Ok. Ecco,
mamma,
l'uomo padre,
che sono uno speaker radiofonico.
Ecco, ok.
Va bene.
Bene, allora partiamo subito con la prima canzone, che è una canzone un po' così, diciamo, in memoria dell'estate e di ricordi estivi.
Vai.
E questa era Tropicanal di Emanuele Casto. Praticamente abbiamo deciso di partire con una canzone che ci farà già buttare fuori da questa radio. Quindi non dureremo molto, potrebbe essere la nostra prima e ultima puntata.
Aspetta quella che c'è più avanti.
Preparati per sentire nuovi speaker.
Sì, sì. Bene.
È stato bello?
È stato bello. Quindi, questa canzone appunto parla di ricordi estivi, diciamo.
Che ricordi.
Che ricordi. E... Adesso
passiamo a parlare di gaming. Come avete visto l'anno scorso, più e più volte abbiamo cercato di tornare sull'argomento, perché c'erano sempre aggiornamenti sul gaming, su Linux. Quindi
sì,
abbiamo sempre fatto il momento Gaben.
Il momento Gaben, perché diciamo da un anno a questa parte il grassone della Valve
ci sta facendo sognare.
Ci sta facendo sognare, ci sta, diciamo, sta aprendo le porte a un futuro roseo per Linux nel gaming. Insomma, dopo anni tutti a dire, ma per Linux non ci sono i giochi, Windows funziona meglio con i giochi, eh? Tra l'altro sentivo recentemente che su Windows 8.1 hanno problemi con i mouse, tipo in alcuni giochi si incastra il mouse, non funziona bene. E quindi... quindi è stata, diciamo, è la notizia di quest'estate, appunto, per recuperare un po' le notizie che ci siamo persi nella pausa estiva. Che la Valve ha presentato SteamOS, cioè la propria versione di Linux, la propria distribuzione, se proprio vogliamo fare i Linux Pegs, e pensata per la loro futura Steambox, e come una sorta di console, diciamo, da salotto.
Per far mangiare la polvere alle console classiche.
Che sono delle piattaforme chiuse, al contrario della Steambox, che dovrebbe essere una piattaforma aperta, upgradabile, no?
E la sera è un vero e proprio computer.
Praticamente sì, un mini PC che però...
Con un sacco di scheda grafica.
Ma allora, in teoria, quello che dicevano era che pensavano di... I primi prototipi dovrebbero montare sopra roba AMD, avevo letto.
Sì, le CPU saranno... No, in realtà l'Nvidia hanno...
No, però... Poi la versione ufficiale dovrebbe avere sopra delle schede Nvidia.
No, in realtà io ho letto che i primi prototipi in realtà avevano tutte schede Nvidia, che partivano dalla 710 e andavano fino alla 740. E infatti la AMD...
Aspetta, ma guarda che fanno le 710.
Sì.
È vero, perché Valve ha lavorato tantissimo con
mobile, quelle integrate.
Ah, non lo so,
perché
guarda, io non
sono esperto. Partono più per quelle dedicate da PCI Express, sono tipo dalla 760 più o meno.
Può darsi,
però
non
può
so.
Anche perché Valve ha lavorato tantissimo con Nvidia per ottimizzare i driver.
Esatto, sì, infatti sì. La AMD aveva sollevato la questione se su qualche Steambox ci sarebbe stata anche le schede AMD. E a quel punto la Steam ha risposto: sì, ci saranno, però dobbiamo sistemare i driver prima.
Certo, perché quello è poi alla fine.
Il problema è che la AMD si è comportata un po' male, perché ha fatto
sono 15 chiedere... anni che si comporta male, sai com'è.
Ha fatto chiedere questa cosa non direttamente a Valve, ma l'ha fatta chiedere ai giornalisti per suo conto.
Sì, è andata dai giornalisti e ha detto: chiedete a Valve se ci mettono le nostre schede sulla Steambox. E
Valve,
quindi un po' un comportamento.
Vabbè, diciamo che la AMD però già un po' è in vantaggio rispetto a questo. Nel senso, si è già pigliata tutte le varie console, perché comunque l'Xbox, l'Xboxone si dovrebbe montare diciamo, processore AMD. La PlayStation 4, anche quella AMD, quindi alla fine povera Nvidia che non è da nessuna parte, almeno la Steambox lasciategliela, no?
Esatto.
No? E quindi diciamo che abbiamo finito con questo argomento che è stato esaurito
per il momento.
Per il momento, magari ci ritorneremo. Alla prossima puntata di Gaben and Gaming.
Half-Life 3 confirmed.
Ultima notizia, Half-Life 3 confermato.
Chiaro, chiaro.
Ok. E introduciamo la prossima canzone, che di chi è che l'ha messa? Tu?
Lui.
The Hand That Feeds dei Nine Inch Nails. E questi erano i Nine Inch Nails con The Hand That Feeds. Mi chiedo come facciano a suonare i Nine Inch Nails con delle unghie così lunghe, però vabbè. lol.
Dai, non gliel'ha mai fatta nessuno a Trent Reznor sta battuta.
Dici?
No.
Vabbè, dai, per le mie battute penose le devo mettere.
Vediamo il momento parte. Twist, per piacere.
Va bene, passiamo subito all'argomento di cui parlare. Che sarebbe che... allora, Google ha presentato... No, c'è un'app...
Allora, finalmente Google si comporta bene, si comporta male. La cosa buona è che per tutti i fan di YouTube, di ascoltarsi la musica da YouTube con i propri dispositivi Android, presto ci sarà l'applicazione di Android, l'applicazione di YouTube di Android, che finalmente riprodurrà tutto in background. Quindi se tu blocchi,
se tu esci, non ti...
Esatto, finalmente si può ascoltare le musiche da YouTube anche sugli Android.
Una roba che sembra ovvia, che in realtà...
Che invece no, ha fatto imbestialire un sacco di persone, me compreso.
Beh, perché se ci pensi alla fine comunque hai...
YouTube è un grande lettore MP3.
Sì, ma è diventata la nuova radio fondamentalmente.
Eh sì, poi hai anche un sacco di contenuti che ti puoi ascoltare invece di guardare il video magari.
Sì, o magari audiolibri o cose del genere, quindi sì.
E questa è la cosa positiva, che presto finalmente il sogno di molti si realizzerà. La cosa un po' negativa è
che
nel 2005... Google disse: no, ma noi non metteremo mai le pubblicità sulla nostra pagina, che salteranno fuori e daranno fastidio all'utente. A quanto pare sta facendo un test in America.
In America.
Su compagnie di aerei, eccetera, per mettere queste pubblicità comunque.
Fa tipo fare tipo
quindi
banner.
Sarà Don't Be Evil, ma Watch Our Advertising.
Esattamente. Evviva.
Quindi Google diventa cattiva dopo aver dato i nostri dati
all'NSA.
Oltre a dare i nostri dati all'NSA, adesso ci mette pure le pubblicità e ci fa, diciamo,
ci darà fastidio come tutti gli altri siti, sì, che nessuno voleva usare, per esempio.
Maledetti.
E ci sono sempre un sacco di motori di ricerca
alternativi.
Esatto.
DuckDuckGo usa il
Start
nostro
page.
Caro amico Radu.
Microsoft Bing.
Secondo una
recente sondaggio è meno utilizzato di un motore di ricerca russo.
Bing.
Bene. Sì. Perché se il motore di ricerca russo, no, quello che
Yandex,
quello di tizio che ha fatto Nginx. No, è un altro sito.
Comunque ne avevamo già parlato in precedente puntata, se andate a vedere.
Se andate a sentire vecchi post.
Ok, quindi niente, possiamo passare anche i prossimi, quanto tempo ci manca non lo sappiamo, passeremo i prossimi due minuti, un minuto a dire
che Google è cattivo.
Lamentiamoci di Google, cosa abbiamo, altre robe di Google di quale ci possiamo
Sì, c'è l'altra notizia, che in realtà adesso Google sta facendo di tutto per tenere a sé più possibile Android. Perché in realtà,
certo,
quando l'aveva rilasciato open source, era l'unico modo per farlo adottare da un sacco di gente. In realtà ora, avendo preso ormai la market share del 60%,
sì.
Adesso la preoccupazione principale di Google è di far sì che chi usa Android non passando da Google, quindi usando la versione, come si chiama, OASP,
OSAP Project,
OSAP. Praticamente La preoccupazione di Google è che questi non devono avere la stessa user experience di chi invece usa la versione licenziata Google e che gli paga le royalty.
Certo,
ad esempio, la ricerca Google sulla versione open source è una ricerca su Google. Sulla versione Google invece c'è tutto Google Now, che sa dove abiti e sa dove vai,
sì,
a lavoro,
esattamente,
senza chiedertelo.
Quello che tutte le persone non vorrebbero far sapere.
Esatto. E quindi in fondo Google non è così buono come lo si pensa.
Ok. Allora, diciamo che Google ha un po' di fantasmi nell'armadio, chiameremo i Ghostbuster per farli togliere da lì. Con,
Esatto.
È sempre attuale alla fine.
Sempre attuale.
Ok. E adesso parliamo di qualcosa di un po' più serio, per il quale abbiamo un'ottima base jazz di Nyan Cat. E parliamo di università online, che non sono quelle robe tipo campus strani, CEPU, cose simili,
tipo Ungheri, posti strani,
stiamo parlando di università blasonate,
roba
della
americana,
famosa Ivy League americana,
Coursera
e Udacity,
che rendono disponibili i propri corsi in quel fenomeno che viene chiamato MOOC, che starebbe per
Massively Open Online Courses.
Ecco. Grazie. E quindi di cosa
lasciamo la parola?
Lasciamo la parola a me medesimo.
A te tedesimo.
Esattamente. No, volevo parlare di questa novità che in realtà molto nuova non è. Sostanzialmente ho seguito il fenomeno MOOCs da quando è partito, da circa due anni e mezzo fa. E Udacity è nata quando il padre nobile Sebastian Tran ha lanciato un corso online di intelligenza artificiale. E adesso si è evoluta in una vera e propria università, diciamo privata, che però offre una valanga di corsi online gratis. Ed è recente la notizia che Udacity, in collaborazione con la Georgia Tech University, una grossa università americana, ed AT&T, uno dei maggiori provider americani,
sì, una delle maggiori telco americane,
infatti, sta lanciando una laurea specialistica completamente online, che sarà accessibile sia gratuitamente sul sito di Udacity come al solito, sia come vero e proprio corso di laurea, sempre online, ad un costo molto ridotto.
Cioè, nel senso, puoi farlo senza che ti venga riconosciuto niente.
Sì, sostanzialmente prima di pagare per gli esami ti fai bocciare 2 o 3 volte gratis, però.
Non come succede in altre università in cui magari ti tocca,
sì,
devi provare. Magari uno potesse pagare solo dopo che l'ha passato.
L'altra news è ovviamente che c'è anche l'alternativa, in un certo senso, c'è l'altra azienda che si è buttata in questo campo, è Coursera, che sta raccogliendo sempre più adesioni. Coursera sostanzialmente è una piattaforma online che consente a università di vari punti del mondo di inserire i propri corsi, diciamo, online e renderli fruibili a un pubblico vasto. La notizia recente è che dopo la Sapienza, la prima università italiana a entrare su Coursera, anche la Bocconi si è lanciata in questa avventura.
E il Poli?
Appunto, Poli? Attendo notizie dal Poli. Ho mandato un'email per la prossima teleconferenza di Azzone qui in Poli Radio, per chiedergli: ma ci muoviamo? Facciamo qualcosa? Sarebbe bello magari poter recuperare le lezioni che si perde a dormire su Coursera. Sarebbe
tipo quelle del professor Decina, che sono già tutte registrate, no?
Big Endian,
ecco, lo stronzo di
questa è colpa di Bernie.
Questa è colpa di quelle che mi ha fatto sbagliare.
Comunque è bello che ogni tanto ci facciamo 2 risate.
Ma che ci facciamo con la banda larga, la birra Peroni? Questa l'ho sentita al Comtech Talks, era bellissimo.
Grandissimo Decina, grandissimo.
Non serve neanche tirarli fuori sample, tanto, quindi li fate già voi.
Ultima news, ci si sta organizzando per intervistare uno dei professori che terrà un corso, diciamo, di Udacity, della laurea specialistica online. Il professor Orzo, che è italiano, del Politecnico, è emigrato un po' di anni fa e adesso terrà il corso di Software Development Process. Vi terremo aggiornati.
Però, cioè, ci stiamo organizzando noi, e quindi magari se i nostri ascoltatori, il cui numero è ignoto, hai intenzione di spedirci qualche domanda, ci faremo.
Non vi assicuriamo niente, ma forse si riuscirà a organizzare qualcosa di live.
Vabbè, esatto, quei due se riesco a usare la telefonica.
Okay, infatti.
Vi lasciamo alla musica.
Passiamo a una canzone che non ha nulla a che vedere con l'argomento di cui abbiamo appena parlato.
Esatto, perché
è... ma è sempre un bel argomento.
Perché cioè, l'argomento, praticamente la base di questa canzone dice che quando tutti saranno soddisfatti sessualmente, ci sarà la pace nel mondo, perché alla fine è alla base di tutta la guerra.
Bonobo, certo, Power, certo.
Esatto, quindi 72 Hookers dei NoFX. Praticamente dice che, visto che ci sono persone che si sacrificano per avere dei reward nell'afterlife, dicono diamogli noi 72 zoccoli in questa vita, così si risparmiano la
fatica,
la sbatta.
Certo. Meno droni, più puttanoni.
Esatto, okay.
Meno droni, più puttanoni. Questa mi piace. Devo
scriverla. E
a proposito di droni e Stati Uniti d'America, abbiamo sempre, come di tradizione, nella nostra trasmissione l'angolo su Skype in cui parliamo delle novità sulla censura.
Sì, su Skype, che prima viene acquistata dalla Microsoft e già diciamo, cazzo, ci intercetteranno tutti. Poi effettivamente scopriamo che ci intercettano tutti, e poi adesso ci arriva la buona notizia che sarà possibile, almeno in Francia è stato decretato possibile, reversare il protocollo di Skype per ragioni di compatibilità.
Quindi un giudice ha decretato che è legalmente possibile farlo.
E quindi adesso,
ma quindi anche a livello europeo?
Probabilmente sì, nel senso, in teoria dovrebbe essere anche a livello europeo, cioè sarebbe dovuto a una normativa europea questo tipo di decisione del giudice, e quindi in teoria anche in Italia.
Quindi in barba a tutte le leggi americane.
Beh, che cavolo, il software se lo reversiamo qui e uno non va in America e non fa sapere all'America che l'ha reversato, non penso che si facciano proprio i problemi. Poi comunque alla fine, cioè, si tratta di reversare il codice. Poi sul fatto che magari loro abbiano messo un software che ti registra tutte le chiamate che passano per un determinato supernodo di Skype.
Ma in realtà è stato notato che se tu posti un qualsiasi link su Skype,
sì,
se di Microsoft te lo visitano e vengono a vedere che cosa stai linkando.
Vengono a vedere che cosa stai linkando, di fatto, sì. Quindi è altamente probabile che tutte le chiamate siano un po' in un qualche modo sorvegliate, quantomeno il testo. Poi gli Stati Uniti dicono di salvare solo i metadati, ma è
certo,
bisogna fidarsi di quello che dicono.
Certo, perché bisogna. Perché loro lo fanno per combattere il terrorismo, chiaramente. Che
siamo tutti terroristi.
Siamo tutti pedoterro satanisti, come si può dire, no?
Se volete provare un'alternativa leggermente instabile ma abbastanza valida di Skype, c'è Jitsi, scritto ilunga ITSI, che è un software scritto in Java che utilizza anche delle tecniche di NAT traversal con una libreria basata su ICE, che è un programma in sviluppo, si basa anche su XMPP e altri protocolli.
No, ma
comuni.
È abbastanza stabile.
Sì,
tranne per Android,
diciamo, le ultime release sono ancora un po' in sviluppo, quindi no, diciamo, non è una cosa che puoi usare in produzione, tra virgolette, però cioè io l'ho provato anche con altri ragazzi del pool e funziona abbastanza bene. Funziona poi abbastanza anche l'interfaccia bene. È disegnata bene, e poi appunto il vantaggio principale è che è veramente peer-to-peer.
Rimane solo il fatto che magari è Java, che è una piattaforma della Oracle.
Beh, quindi può usare sempre OpenJDK, che
ci si può provare. Oppure fai tipo security by isolation.
Ma tra l'altro una cosa bella che ha, e funziona anche con gli account SIP.
Sì, quindi tu puoi usare diversi metodi di accesso, puoi usare il tuo account Gtalk, Facebook, SIP, XMPP, quello che, cioè tu basta che gli dai delle credenziali e poi il resto lo fa lui.
E lui ci crede. Tu gli dai delle credenziali e lui ci crede. È molto fiducioso.
Gli mandi il tuo CV.
Facciamo la fiera delle battute pessime.
Perché
e io non ne ho ancora dette, così, questo è il problema.
Appunto, tocca a te, manchi solo tu.
Vabbè. Ok. E abbiamo altre battute pessime di cui parlare, o visto che Bino ci consiglia
di andare
avanti?
No, stendiamo un tendone pietoso.
Esatto, un tendone pietoso.
Tipo il polo tendone.
Politendone.
Ok, quindi introduciamo la prossima canzone, che è Sigaro dei System of a Down. L'ha messa decisa, chi è che l'ha decisa questa?
Io.
Tu, Paddy, hai qualcosa da dire su questa canzone?
È sì, una che il suo cock è bigger than yours.
È Big Endian il suo cock.
È Big Endian. Esattamente. Okay. Andiamo con il cock Big Endian, allora.
E E allora, dopo aver parlato di peni Big Endian,
perché Big Endian
ormai il Decina diventerà parte, dopo Richard Benson, il capo pistone, il capo bastone.
Il capo bastone
e chi altri?
Richard Benson,
Richard Benson l'ho già detto, Germano Mosconi, che è partito in maniera molto anomala durante una... Ah, ce l'abbiamo. Ce li abbiamo ancora, allora. Scusate. Bene, con Guile Team va tutto, e quindi anche TCP si connette con tutto. Soprattutto adesso che sta iniziando a prendere piede in multipack TCP, no? E Otacon, tu che sei l'esperto di reti tra questi 4-5 poveretti che sono qua a fare la trasmissione.
No, beh, magari.
Che cosa sai dirci sul multipack TCP?
No, più che altro ho pensato di parlarne perché è interessante il fatto che la Apple abbia deciso di implementarlo nella nuova versione di iOS e che quindi questo possa portare
ad una sua adozione più veloce
anche da parte di Google su Android.
Infatti,
Multipath TCP sostanzialmente ti permette, se hai più metodi di connessione, di sfruttarle tutte assieme. Quindi ad esempio, se tu hai un cellulare che può utilizzare sia il 3G che il Wi-Fi, hai la possibilità di far viaggiare i tuoi dati su entrambi i mezzi. Quindi ad esempio, se stai facendo una telefonata, inizi a farla mentre sei sul treno con il 3G, e mentre stai facendo la telefonata poi ti sposti in università e ti agganci al Wi-Fi e la telefonata non si interrompe, perché in pratica Multipath TCP vede che c'è una rete Wi-Fi, si collega anche a quella e fa passare lo stream sia sul 3G che sul Wi-Fi e poi eventualmente solo sul Wi-Fi. Quindi diciamo permette di realizzare quella che viene chiamata la mobility, che è il sacro graal dei telecomunicazionisti, in modo molto più semplice. E in realtà c'erano già diversi protocolli pensati per farlo. La novità di Multipath TCP è che riesce a fare degli accrocchi per modificare il TCP esistente, che è quello che usiamo tutti i giorni, aggiungendo giusto un paio di opzioncine che diciamo sono comunque compatibili con tutti i router, firewall, sì, eccetera, sì, che però permettono di fare questa cosa, secondo me molto 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 interessante.
Cioè insomma non rompe nulla, però aggiunge funzionalità fondamentalmente, un po' un TCP 2.0 pensato per un periodo in cui appunto abbiamo reti, diciamo, via radio e non siamo più su,
esatto,
su reti cablate e basta.
Insomma,
ecco,
per dirla in breve, more bandwidth.
Ma yes, più che bandwidth, probabilmente più affidabilità nei pacchetti, anche penso.
Esatto.
Cioè le connessioni sono più affidabili e riusciamo a portarci dietro i nostri stream TCP, no? Quindi. Esatto.
Finché non arrivi al Politecnico, dove ci sono ampie zone dove non prende niente.
Sì, effettivamente ci sono questi buchi neri.
Ma quello sia Wi-Fi che le reti 3G, cioè niente si prende.
Ma probabilmente c'è qualcosa nascosto.
Ma quello
si chiama
network trolling.
Secondo me è tutto un complotto della resistenza per non fare prendersi portali dagli illuminati.
Portali di ingresso.
Sì, assolutamente.
E quindi okay, è secondo me interessante anche perché molto del lavoro di ricerca su questo protocollo è stato fatto proprio da Google, che però ha deciso di aspettare ancora per l'adozione, mentre invece Apple ha deciso di
prenderlo subito.
Far partire.
Beh, è meglio, meglio così.
C'è da fare un attimo un distinguo, nel senso che comunque la Apple l'ha adottato solo per Siri, no? Quindi è solo su quello. Poi eventualmente, diciamo, probabilmente lo stanno un po' testando, però principalmente è solo per Siri.
Ma mica scema Google. Se qualcosa non funziona, sarà colpa tutta della Apple. E poi loro pensano a migliorare.
Eh sì, gli fanno fare il test.
Esatto.
La cavia, sostanzialmente.
Okay. Quindi
Google ha sviluppato e poi ha detto no, scherzavo.
Sì, infatti. Ha fatto... E adesso introduciamo una canzone che ho scelto io, di un gruppo che ho sentito ai live dei Depeche Mode quest'estate a Milano e che ha aperto il concerto. Questo è Gun dei Tverce.
Yeah.
E questo era Gun dei Churches, cioè non ho capito perché cacchio hanno deciso di mettere una V al posto della U, ma probabilmente boh, deve essere quei gruppi elettro indie alternativi, vabbè. E adesso abbiamo un ospite speciale direttamente da Legnano, dove cavolo è che abita?
Sì, Legnano.
Legnano.
Brace yourselves, eh? Radu is coming.
Radu,
ecco, ecco, Radu.
Ciao,
Radu.
Ciao. Ehi. Ciao a tutti. Ehi.
Come stai?
Allora, come va? Impegnato un po' come sempre.
Sei impegnato un po' come sempre a lollare e fapping? No.
Anche, dai.
Anche.
Apprezziamo la sincerità.
Dai, scusami, quali le attività principali? Poi tanto abbiamo una canzone fatta apposta per il fapping. Tra l'altro, prima eravamo giù di sotto al poll che Venom ci ha mostrato una cosa molto interessante. Praticamente qualcuno ha scoperto Aragorn Wild, che lasciamo ai nostri ascoltatori il piacere di scoprire cosa sia.
Su Reddit, mi raccomando, visitate Reddit, è fantastico.
Sì, no. C'è anche il Reddit del poll, facciamo pubblicità.
Che scopri queste cose.
C'è Reddit reddit.com/r/poll, per ora siamo in due stronzi, però sottolineo gente a postare cose, quello stronzo di break.
Fra poco sarete in tre stronzi.
A tal proposito, voglio approfittare di questa occasione per mandare a quel paese quel tale che ha registrato il subreddit Polimi e l'ha impostato come privato, chiuso, blindato e nessuno può trollarci sopra.
Ma probabilmente sarà stato qualcuno dell'ASI.
Ma lo sanno usare? Sanno che esiste?
Sì, sanno che sì. No,
conoscono Gone Wild anche loro.
Sì, perché per certo.
Sì,
sennò...
sì, gli diamo Gone Wild.
No, ASI guarda R Space Dix. ASI guarda R Space Dix.
Quindi... Dai, allora, buon Radu, cosa hai di novità da parlarci oggi?
No, niente, visto che sono così impegnato, ho sentito che ultimamente con i driver Intel sta succedendo un casino.
Driver video,
praticamente c'è un tizio che, aspetta, si chiama il tizio Eric Arnold, Eric Arnold, che praticamente ha fatto un miglioramento del 8% su Dota 2 su Linux con i driver Intel integrati, okay. E tipo dei piglet test che ci mettevano 0,8 secondi a completarsi, adesso vengono completate in 0,05.
Ma te che cazzo te ne frega te che giochi a LOL, cioè, e non a Dota, scusa.
No, è una cosa interessante che come una cosa, diciamo, migliorare un po' il code path può dare risultati veri, perché passare da 0,8 a 0,05 di test per quella cosa lì vuol dire che è usato, cioè che... La performance è stata guadagnata parecchio.
Ma Radu, ma mi sembra un po' più dell'8% questo improvement. Questo
sì, tipo mi sa che è tipo il 100%.
Tipo sì, tipo...
No, perché quella lì, il piglet test, cioè il quello che è passato da 0,8 a 0,05, e il miglioramento netto del cioè,
è la singola funzionalità.
Invece del 7 e dell'8% è migliorato una real application, cioè Dota 2 è migliorato dell'8%.
Però
che non usa solo quella funzionalità del driver, quindi capite che nelle real world application queste cose contano.
Ma questa persona che ha diciamo patchato i driver
No, è uno sviluppatore Intel.
È uno sviluppatore Intel, quindi diciamo comunque era una roba loro, ecco. Ok, sì, giusto perché non pensavo
no,
magari
ma fosse... E tanto per dirtene una, perché questa qua secondo me c'è lo zampino della Valve.
Dicene una.
E sicuramente ci sarà la Valve in mezzo, perché comunque
per forza
c'è sempre Valve.
Se testano le schede grafiche, così migliorano le prestazioni, le piattaforme Linux diventeranno molto più performanti per il gaming e per le cose grafiche.
No, infatti,
quindi è una cosa molto positiva.
Ok. Bene, Radu, grazie di questa. No, lo so se abbiamo finito, non lo so, ho perso il conto di tutto. Possiamo andare avanti a parlare a
sì, Iosa. Intanto che metto dentro una
Vino
cosa.
Eccolo Vino.
No, perché c'era. Perché Radu è da remoto e quindi non funzionano i gesti con Radu.
Purtroppo no.
Non funziona neanche
tanto qua abbiamo tutto il tempo che vogliamo, abbiamo anche mezz'ora dopo l'altra trasmissione.
Esatto. No, era giusto.
Ragazzi, in verità sono
in bagno.
Sei in cesso, sei al cesso.
Sì, sono sul cesso che mi faccio una selfie. Vai.
In che senso una selfie? Scusami.
Ma lì col computer.
Facci sentire lo sciacquone.
Aspetta, vado in bagno.
Signori, questo è.
Okay.
Questa è, arte, questa è la TV, è la TV verità, è arte mobile, è come arte direbbe mobile. E comunque ringraziamo Radu per aver fatto da beta tester sulla telefonica che non sapevo usare, schiacciando cose a caso sono riuscito in qualche modo.
Ma questa è arte mobile o arte mobile?
È arte, non lo so.
No, è arte sanitaria.
È arte, basta, è arte, ragazzi.
E ora direi che, visto che ti stavi facendo una selfie, chiaramente non nel senso di una foto da solo, Radu, lo sappiamo. Abbiamo una bella canzone. Che ti dedichiamo sull'internet, un grande classico dell'internet, e goditela. Quindi The Internet is for porn.
E vai. Ciao.
That is for porn. Yeah. E con questo grande classico dell'internet,
La Wild Internet Appeared.
Ecco, appunto, parliamo di sfidanti, gente che si sfida a cercare colpi di brevetti,
che finalmente potrebbe essere, potrebbe porre la fine a tutto ciò.
Cioè praticamente i patent troll, l'equivalente degli Zubat nelle caverne, no?
Pokémon.
Sì, per fare abbiamo la sigla di Pokémon, dobbiamo collegarla da qualche modo, no? E l'equivalente dei Zubat nelle caverne, che ti appaiono ogni 5 passi che fai, se non hai il repellente non te la cavi. Pare che ci sia un disegno di legge che possa fare da repellente.
Esatto, stanno decidendo di approvare un disegno di legge che finalmente potrebbe risolvere, se non totalmente, almeno in una grossa parte di questi problemi. Perché
ovviamente in America trolling, stiamo parlando.
Sì, che è da dove escono tutti.
Un fenomeno principalmente americano.
Da dove escono tutti i patent trolling alla fine.
Chiaro.
Perché finalmente c'è questo disegno di legge che costringe chi fa una causa per una di queste patenti, di questi brevetti, a praticamente specificare esattamente quello che sta portando in causa, quello che viola secondo loro il loro brevetto.
Cioè non possono più dire asterisco, ma si deve, no?
Non possono più descrivere vagamente questo servizio che fa questa bella cosa che fa anche la mia, oppure che ho proposto.
No, si devono tirare fuori tutta la lista di brevetti loro possiedono.
Esatto, devono portare documenti reali.
E se consideri il fatto che molte aziende praticamente hanno interi paldoni, cioè hanno più brevetti di quanti non ne conoscano.
O che brevettano semplicemente idee a caso e poi dico un giorno la implementerò magari.
Mettiamo la vuota che non si sa mai.
Oppure a parte esempi su software che abbiamo visto spesso, ad esempio la mia ragazza mi diceva in biologia sul DNA, è stato in passato brevettato proprio la catena del DNA completa da un'azienda che si chiama Genetics, che è in America. E quindi in pratica tutte le ricerche su qualunque punto del DNA venivano bloccate da questa azienda, che arrivava nei vari centri di ricerca e diceva: ah no, noi abbiamo brevettato, voi non potete farci ricerca sopra. E quindi insomma il problema non è solo software o invenzioni,
certamente,
o hardware eccetera. Insomma è qualsiasi un problema che è su qualsiasi cosa. Quindi bisogna regolamentarlo molto bene e con molta attenzione.
Certo. Domani brevetto la ruota che non si sa mai.
Beh, ma uno c'era riuscito, sì, l'aveva descritta con dei termini strani.
Fuffosi.
E gli avevano approvato il brevetto della ruota.
Ah, quindi adesso per andare in scooter in bicicletta
si devi pagare le royalty.
Suppongo che l'abbiano tolta.
Quindi il mio gommista è tipo un pirata,
palese.
Devi pagare le royalty alla Cerchio Rotondo Corporation. Così. Ok. Aspetta. Stai facendo qualche test?
No,
via l'audio per un secondo.
No, è andato via è vero, vi avevo messo l'auto PFL, perdonatemi.
Bino, cosa sono questi errori?
Questo è il trolling.
C'abbiamo poi la voce di.
Niente, mi sto divertendo con. Aiuto, ce l'ho anch'io.
Eh sì.
Ai.
Io non ce l'ho. No, cacchio. Vabbè, mi stavo divertendo un po'.
Il nostro tecnico è uno zuzzurellone.
Un po' fistoso.
E finalmente ho fatto il corso dei tecnici, allora schiaccio bottoni e mi prendo bene.
I have no idea what I'm doing.
Esatto. Tipo il cane.
Sì.
Quindi, i cani di sopra, i cani di sotto, siamo noi. Sotto.
Perché dovete sapere che Poliradio è sopra, il Pole è sotto, e quindi Pole e i cani di sotto.
E loro sono i gatti di sopra, Poliradio.
C'è questa... questa rivalità, questa...
Tra cani e gatti.
Tra cani e gatti, e quindi... non lo so, volevo fare una battuta, me la sono dimenticata. Ah no, ecco cos'è che c'era.
È questa la battuta.
Che esatto. Anche nella guida galattica per autostoppisti c'è stato un momento in cui la società cibernetica Sirio... Non avevano ancora inventato la ruota, nonostante avessero tutto il resto, e dicevano, ma al che appunto mi ricordo, aspetta, chi è che era?
No, non ricordarmi Guida Galattica, mi ricorda troppo la disavventura per registrare la nostra associazione.
No, i Vogoniani, manca il timbro, manca il bollo. No, e praticamente cosa... lo scambio di battute tra... aspetta, com'è che si chiama? Tra Ford e l'impiegata della società cibernetica Sirio era... ma com'è possibile che voi non abbiate ancora inventato la ruota? E la dipendente le fa: mi scusi, ma se pensa di essere così intelligente, ci dica lei di che colore la dobbiamo fare.
Niente, io passerei al prossimo pezzo, che è la canzone finale di una grande serie TV
di cui devo ancora vedermi tutto, quindi
ecco, non spoileriamo.
Andiamo a cucinare.
Baby Blue dei Badfinger.
E questa era la canzone dell'episodio finale di Breaking Bad, diciamo la canzone di chiusura, serie che mi sono procurato e mi devo guardare per recuperarla.
Vuoi degli spoiler?
No, grazie.
Una delle migliori serie mai girate.
Fantastico, mai girate.
Vuoi sapere come finisce l'ultima scena?
Non spoileriamo, please.
No spoilers.
Neanche in chat, mi raccomando.
Anch'io devo guardarmela, questo è il problema.
Ecco, allora non spoileriamoci a vicenda. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata, di questa prima puntata della nuova stagione, e quindi facciamo un applauso ai due nuovi speaker.
Grazie.
Facciamo un altro applauso a Otacon, che compie gli anni.
Auguri Otacon.
Grazie.
Prego.
L'ho trovato.
E sono i nostri fan qui sotto alla fermata dell'autobus.
È la folla che abbiamo qua dietro.
Esatto.
Le nostre fans. No, dai, per favore.
Vi invitiamo, se avete consigli su articoli o qualunque altra cosa, a scriverci a radio@pole.org. E se riusciremo a caricare i podcast senza troppi casini, li troverete su www.pol.org/hackgenerator.
Ma anche sul sito di Poliradio, dato che da quest'anno caricano tutti i podcast. Ma anche no.
How about?
No. Quindi abbiamo altre cose da dire.
Penso che abbiamo finito.
Un saluto a Bino, un saluto a me stesso. Un saluto a Venom, che voleva che lo salutassimo.
Ciao Venom,
ciao.
Se vuoi diciamo anche il tuo nome in diretta.
A caso. Sto schiacciando bottoni.
Sto schiacciando bottoni a caso. Schiaccia.
Sì. Yeah.
Prova un altro.
Non so, questo. Questo è bello.
È una cagata pazzesca.
Fantastico.
Va bene.
E niente, adesso il resto della trasmissione passiamo qua.
No, in realtà io andrei anche a casa a mangiare.
Alle 6:30.
Anche perché quanti di noi prendono un bel S9?
Io.
Cellulare Samsung. Non è un cellulare Samsung del 2020.
Di quinta generazione, proprio tale.
Sì. Proprio così avanti che non funziona neanche.
Esatto. Quindi io saluterei i nostri ascoltatori.
E alla prossima puntata, la prossima settimana.
Martedì prossimo, stesso giorno, stessa ora.
Però con Kinder Delice, giustamente.
Con Kinder Delice.
Ciao a tutti, saluti.
Ciao a questo episodio. Ciao.
Ciao.